Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Venezia è la città simbolo del fenomeno, ma non è la sola. L'overtourism o sovraffollamento turistico, di questo parliamo nel primo dei nostri approfondimenti, si verifica quando la capacità di accoglienza fisica, economica o anche sociale di una meta turistica viene superata e provoca impatti negativi sul territorio. Notizia di questi giorni: l'avvio del ticket d'ingresso per Venezia e la costruzione in una cittadina vicina a Tokyo di una barriera per bloccare la vista dell'iconico Monte Fuji di fronte all'altrettanto iconico supermercato Lawson, diventato invivibile per i residenti a causa delle orde di turisti impegnati a replicare un'immagine virale sui social. A Venezia, invece, una startup, grazie all'intelligenza artificiale, crea in tempo reale itinerari alternativi, lontani dai flussi turistici principali, per permettere di esplorare gli angoli più nascosti della laguna. E poi dal telefono noioso alla bussola che ci fa perdere la strada. Ecco come il mondo dei consumi tra digital detox e mindfulness ci invita ad alleggerire il carico cognitivo che accompagna le nostre abitudini quotidiane. Ne parliamo nel Focus sui trend.
Scusi. Sta bene?
Sì, e lei sta bene?
Sì.
Non sa per caso da che parte sia il Gritti?
Credo che sia da quella parte.
Ah, laggiù?
Sì.
Sai com'è? Fare jogging a Venezia, cioè è tutto così.
Labirintico. Sta bene?
Sì, sto bene.
Sapete che il 70% dei turisti stranieri in Italia si concentra sull'1% del territorio, causa ed effetto dell'overtourism che per alcune città, Venezia in testa, sta diventando un tema ormai imprescindibile. Nei giorni dell'avvio del ticket d'ingresso, proprio da Venezia arriva Thanks, una guida turistica smart via app che crea in tempo reale itinerari alternativi lontani dai flussi turistici principali, permettendo così di esplorare angoli di territorio inediti, guadagnando anche delle ricompense per la scelta di visitare la città in modo sostenibile. Itinerari che diventano virtuosi anche dal punto di vista del microcommercio, restituendo vitalità alle botteghe di quartiere più autentiche, nulla a che vedere con i souvenir made in China, per intenderci. Ecco che cosa ci ha raccontato l'ideatore di Thanks, Roberto Corvaglia.
Thanks è un'applicazione nata come una risposta al problema dell'overtourism che affligge Venezia, ma non solo. È un'applicazione che mira a gestire i flussi turistici e dare dei vantaggi a tutti coloro che intendono vivere le città in maniera più vera, più autentica, e conoscerne anche i luoghi, diciamo, meno noti e meno frequentati. È destinata ai turisti, ai viaggiatori. Noi tendiamo a fare questa differenziazione tra turista e viaggiatore, poiché oramai il turismo ci ha portato a essere, diciamo, parte di flussi dei quali spesso non vorremmo essere parte. Per noi il viaggiatore è colui che in realtà vuole conoscere le parti vere della città, preferibilmente senza essere un numero all'interno di una massa di turisti, e se possibile anche frequentare quei locali, quei negozi e quei luoghi della città che spesso sono sconosciuti ai più.
In questo modo Thanks, una volta che ci si è iscritti, ci guida verso percorsi alternativi alla scoperta di angoli nascosti di Venezia, incentiva anche comportamenti virtuosi, è così?
È così. In Thanks abbiamo integrato una generazione di itinerari utilizzando anche l'intelligenza artificiale, che innanzitutto permette ad ogni utente di avere un itinerario non solo personalizzato ma diverso dagli altri. Questo avviene per mezzo di un algoritmo che tiene conto in continuazione di tutti quelli generati in precedenza, facendo sì che continuamente e in maniera dinamica i nuovi itinerari siano sempre aggiornati e, se possibile, contribuisca a distribuire i turisti all'interno della città. Nel contempo abbiamo pensato a questo sistema premiale, e di qui il nome Thanks, che fa sì che i viaggiatori che seguono i nostri itinerari vengano premiati, quindi ottengono dei thanks, appunto dei ringraziamenti per aver seguito i nostri itinerari, nonché ottengono dei ringraziamenti, ovvero dei thanks, per aver effettuato acquisti nei negozi che noi definiamo autentici. Un po' il nostro modo, il nostro contributo a voler preservare l'autenticità di Venezia e, se possibile, in futuro anche di altre città italiane, non solo.
Quindi anche una sorta di restituzione al territorio.
Nel video che diciamo che si può trovare all'interno del nostro sito si parla proprio del ringraziamento che la città vuol dare anche al turista per averla vissuta in maniera rispettosa, in maniera attenta, e il ringraziamento che il turista deve alla città per le emozioni ricevute. Quindi sì, è un grande messaggio di restituzione al territorio.
Voi siete appena partiti, c'è stato già un apprezzamento del Comune di Venezia, però raccontaci come vi state muovendo, quali sono le prossime tappe, che cosa vi aspettate?
Noi abbiamo deciso di far coincidere il lancio del progetto con l'entrata in vigore del famigerato ticket ingresso alla città, che, come sappiamo, ha cominciato con il 25 aprile scorso, e in questi giorni stiamo cominciando la nostra attività. Nel contempo comunque abbiamo già trovato apprezzamento, diciamo, da parte dell'assessore al commercio, che ha rilasciato una bella dichiarazione riguardante il nostro progetto, però anche da parte delle strutture ricettive. Abbiamo scoperto che, a dispetto del fatto che spesso si pensa alle strutture ricettive come solo interessate al business, in realtà abbiamo scoperto che esistono tanti imprenditori, tanti anche piccoli imprenditori di case vacanze, di bed and breakfast, alberghi, che, capendo che con Thanks possono dare un contributo alla risoluzione di questo problema, fin da subito hanno aderito al nostro progetto e vogliono essere promotori attivi del progetto, in modo tale che possa dare il contributo alla risoluzione di questo problema.
I vostri obiettivi sono quelli, ovviamente, di incentivare un turismo sostenibile, di far convivere turismo e territorio, di gestire in modo anche tecnologico, perché a questo la tecnologia serve, i dati sono preziosi, il turismo di massa. Che cosa ha unito il vostro team? Quali sono state le motivazioni che vi hanno portato a intraprendere insieme questa sfida, che è la sfida del futuro per molte città, come ricordavi, non solo per Venezia?
Approfitto di questa tua domanda perché mi piace molto l'idea di evidenziare come Thanks utilizza la tecnologia per un fine veramente utile, pratico, perché spesso si associa l'intelligenza artificiale al timore che possa in qualche modo ritorcersi contro chi la utilizza. Quello che abbiamo fatto è studiato il fenomeno. Questo fenomeno dell'overtourism adesso, dopo la pandemia, è diventato ancora più evidente, ma se ne parlava già prima, tanto che anche il ticket d'ingresso della città in realtà è un argomento di diversi anni fa. Con il mio team abbiamo studiato prima il problema, abbiamo guardato quali fossero le tecnologie migliori per poter trovare delle soluzioni pratiche e che potessero dare dei vantaggi reali e concreti ai turisti, ma anche che fossero una soluzione per la tutela della venezianità, quindi dei negozi locali, dei ristoranti tipici e così via. E con un grande lavoro, e grazie veramente un lavoro di team, siamo riusciti a studiare questo modello, che è comunque un modello sì tecnologico, però a partire dal nome è un grande modello che lancia un messaggio positivo e che speriamo possa contribuire alla risoluzione del problema.
Cambiamo argomento. Complice la dimensione digitale delle nostre vite, ormai è noto, viviamo nell'era dell'overload cognitivo, sollecitati da mille informazioni, funzioni, notifiche, una dimensione che mette a dura prova però il nostro equilibrio, il nostro benessere mentale. Ma il mondo dei consumi sta già pensando all'antidoto in termini di prodotti e servizi. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. We'll be right back.
essere e avere.
In questo mondo in cui ognuno è chiuso in se stesso, è facile perdere di vista le cose reali.
Focus sui trend.
Nell'era del multitasking e della pervasività delle sollecitazioni che ci arrivano dai nostri device digitali, tra notifiche, dati, informazioni, sono in molti a dire che siamo soggetti a un vero e proprio sovraccarico cognitivo, in grado di mettere a dura prova il nostro equilibrio e la nostra salute mentale. La sostenibilità, il benessere cognitivo, insomma, sta diventando un tema centrale nel mondo dei consumi e il dibattito, per esempio, sulle nuove funzionalità di WhatsApp, come il recentemente online, ne è una riprova. Tra digital detox e mindfulness, Ioanna Damasco di Next Atlas ha mappato per noi i casi più all'avanguardia di prodotti e servizi che offrono una sorta di via di fuga, uno scarico cognitivo. Ciao Ioanna, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Inquadriamo subito la tendenza. Ioanna, come l'avete definita? Quali sono le parole chiave in rete? Chi interessa e la crescita che state registrando?
Si tratta di una tendenza del nome cognitive offloading e, come hai detto all'inizio, negli ultimi anni i consumatori molto spesso hanno privilegiato la produttività, il multitasking, il guardare più schermi nello stesso momento. E tutto questo ha sì portato un vantaggio a breve termine in termini di efficienza, per esempio, ma a lungo termine si è rivelato un po' nocivo e i consumatori se ne stanno accorgendo. Stanno parlando di argomenti come attenzione breve, la fatica di concentrarsi, il sovraccarico cognitivo, il pensiero chiaro, cioè stanno facendo fatica a mettere a fuoco le cose. Si tratta di una tendenza che registra una crescita di 10% nel prossimo anno e interessa in realtà tutte le generazioni, dai consumatori più giovani a quelli più anziani, il pubblico maschile e il pubblico femminile. Tutti ci siamo accorti che le nostre risorse cognitive, la nostra attenzione è finita, quindi dobbiamo prenderci più cura di nostro benessere cognitivo. Il mercato ne sta rispondendo con dei prodotti, delle campagne pubblicitarie e dei servizi diversi e un po' più innovativi.
Allora vediamoli, il primo caso è molto interessante, ci parla anche di retrotech e ha a che fare con un telefono noioso, si chiama proprio così, Ioanna.
Sì, si tratta di Heineken, un brand di birra che in maniera curiosa ha deciso di parlare non di birra, non del suo prodotto, ma di un telefono. E devo dire che gli smartphone sono un po' i protagonisti di questa tendenza, perché sono gli smartphone che molto spesso ci interrompono con le notifiche, ci distraggono, e quindi pensare ad un dispositivo un po' più noioso, the boring phone, perché così si chiama la campagna, è un telefono che è privo di tutte le funzionalità avanzate e ci offre soltanto la possibilità di scrivere gli SMS e ricevere le chiamate. Quindi questo telefono, che in realtà non è innovativo, è un passo indietro rispetto a cosa sono gli smartphone di oggi, ci offre però un altro tipo di connessione, che è la connessione alla nostra realtà, alla nostra vita reale, e quindi Heineken ha deciso di proporci questo telefonino migliorando sia la nostra salute cognitiva, il nostro benessere cognitivo, sia la nostra salute sociale, perché ci fa tornare a parlare con le persone che abbiamo intorno a noi e non più con le persone con cui possiamo connettersi attraverso le piattaforme social.
Il prossimo oggetto è altrettanto stupefacente, parliamo di una bussola che in qualche modo ci fa perdere la strada per ritrovarci, quasi un ossimoro, Ioanna, un cortocircuito.
Esatto, è un dispositivo molto interessante con tante contraddizioni, ma proprio queste lo rendono molto interessante. È una bussola innovativa alimentata da intelligenza artificiale, si chiama Terra AI. Questa bussola si connette con il nostro smartphone e il nostro computer e proprio per questo motivo ci consente di uscire di casa senza questi dispositivi. È una bussola che ci offre un feedback aptico, quindi dobbiamo anche concentrarsi per capire che cosa ci sta dicendo in realtà questo dispositivo con delle piccole vibrazioni. dimensioni, non ha nessuno schermo, ha solo una piccola luce che si illumina e una superficie molto piacevole al tatto che assomiglia a una pietra. Sì, ci aiuta a perdersi perché ci consente di fare delle passeggiate senza obiettivo. In realtà ci insegna a fare quello che facevamo una volta, quindi delle passeggiate che hanno come obiettivo quello di perdersi, che non sono più mediate da nessuno schermo, da nessuna notifica, dalla possibilità di fare le infinite fotografie. E quindi questo dispositivo, che al primo sguardo è primitivo perché assomiglia a una pietra, ma è molto avanzato, si posiziona proprio come un dispositivo che ci fa tornare a fare quelle passeggiate di una volta spensierate e perdersi per ritrovare quel benessere cognitivo che è sempre più difficile da recuperare.
Il terzo caso ha a che fare con il mondo dell'automotive, invece, raccontaci.
Esatto, la fatica cognitiva ci accompagna un po' in tutte le attività durante la giornata e anche nei momenti della guida. Va anche detto che negli ultimi anni gli schermi all'interno delle nostre macchine sono diventati sempre più grandi, sempre più interattivi, perché gli schermi sono diventati il sinonimo della modernità, della innovazione. Per questo motivo molti dei comandi che tradizionalmente erano destinati ai bottoni, a delle rotelle, a delle funzioni più tattile che viviamo nelle nostre macchine sono state traslocate a essere esclusivamente fatte sullo schermo attraverso touchscreen. Molti consumatori se ne stanno lamentando, dicono che questa cosa non solo affatica la loro vista ma anche distoglie il loro sguardo dalla guida, e alcuni car maker ne stanno prendendo atto. Uno di loro è Volkswagen, che ha proprio promesso e si è impegnato che nei prossimi modelli che usciranno a breve sta reintroducendo dei controlli manuali tattili, quindi bottoni e rotelle, un controllo un po' più intuitivo, un po' più tattile. E questa cosa sì aumenta la sicurezza, sì aumenta il benessere cognitivo di chi guida la macchina.
In chiusura parliamo di social network e nuove funzionalità, in questo caso il social è Instagram.
Esatto, i social network dopo gli smartphone sono i secondi protagonisti di questa tendenza, perché sono loro a ad abituarci alle notifiche, a questa distrazione continua. Una delle ultime modalità introdotte da Instagram si chiama Quiet Mode, è una specie di out of office sulle piattaforme social, quindi quando lo attiviamo non riceviamo più le notifiche e chi ci scrive riceve una risposta automatica. Una volta usciti da Quiet Mode riceveremo un riassunto di tutto quello che è successo nel momento della nostra assenza. Questa modalità dovrebbe un po' mitigare l'ansia degli utenti, soprattutto più giovani, di perdere le cose imperdibili nel momento in cui si disconnettono anche per un momento. Instagram si è anche impegnata a promuovere questa modalità, soprattutto nel suo pubblico giovane, nelle ore serali e notturne, perché è stato già dimostrato che le notifiche hanno un impatto negativo sul sonno, sulla qualità del sonno degli adolescenti. Quindi anche questa promozione mirata della funzionalità nel pubblico più giovane, nelle fasce orarie determinate, è un passo avanti da parte dell'azienda e dimostra come sia Instagram, ma probabilmente anche le altre aziende nel futuro, dovranno fare i conti con il nostro benessere cognitivo e ripensare un po' le modalità di interazione, un po' più consapevoli, un po' più responsabili, proprio per prendersi più cura della nostra salute cognitiva.
Ioanna Damasco, grazie, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Il consumautore.
Cittadini americani, il popolo dell'Alleanza della Florida.
Dobbiamo muoverci!
E le forze occidentali di Texas e California. Saranno di nuovo benvenute in questi Stati Uniti non appena il loro governo secessionista e illegale verrà deposto.
È stato definito il film più coraggioso dell'anno, si intitola Civil War, molto discusso negli Stati Uniti, è arrivato anche in Italia. Lo spunto per la nostra riflessione finale con il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
Ciao Maria Luisa, sì, devo dire che il film è sorprendente perché ci si aspetta il filmone un po' di guerra americano in cui ci sono buoni e cattivi, invece non è assolutamente questo, perché è un film tutto incentrato sulla vita e la storia di questi tre giornalisti di tre generazioni diverse che rischiano la vita per trasferire al loro pubblico la verità, la realtà. Ecco, quindi è un film in cui peraltro le vicende della guerra civile sono molto abbozzate, non si capisce neanche bene cosa stia avvenendo, ma invece è molto bello proprio questo rapporto, sono due di loro, sono fotografe, e quindi come affrontare questo grande tema, questo grande problema che oggi riguarda la verità, il rapporto con i social, con i fake, ecco, quindi chi rischia la vita per arrivare al nucleo profondo della realtà merita sicuramente una grande attenzione.
Perché, senza spoilerare troppo, il film mette in scena in pratica un'ipotetica guerra civile negli Stati Uniti. Io, Francesco, ricordo un bellissimo spot del Washington Post, primo spot di una testata giornalistica durante il Super Bowl, era il 2019, eravamo nel pieno della presidenza Trump e dello scontro con la stampa libera, il claim era "la democrazia muore nell'oscurità". Il tema della verità, della conoscenza reale dei fatti oggi è più che mai attuale, soprattutto nel dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale, per esempio.
Eh sì, è proprio questo il tema, è anche il doversi esporre, no? Quindi il dover rischiare, a fronte invece di una realtà come l'intelligenza artificiale che è quasi automatica, no? Che non rischia nulla. Tra l'altro sappiamo che al G7 se ne parlerà addirittura anche con Papa Francesco, perché ci sono delle implicazioni etiche di grande importanza, di grande peso. E poi un'altra cosa molto bella del film è il rapporto tra la giovane giornalista che ha come punto di riferimento la sua eroina e che cerca di proteggerla ma anche di insegnarle quali sono le regole, e a sua volta anche la giornalista ha a sua volta anche il suo maestro. Quindi è veramente una storia, quasi un road movie, perché loro attraversano gli Stati Uniti per arrivare a Washington e intervistare il presidente, ma è tutto quello che avviene, diciamo, in questo percorso che è un po' la polpa stessa del film.
Quindi una staffetta generazionale sul tema della verità, più che mai denso come tema anche nei consumi, Francesco.
Sì, perché alla fine è un film anche sulla testimonianza, no? Allora, visto che nei consumi anche i testimonial stanno cambiando ruolo, sono più dei testimoni che non che dei testimonial, si cerca proprio una voce credibile che racconti qualcosa e non solo che cerca di vendere qualcos'altro.
Grazie a Francesco Morace e grazie a Filippo Aureggi in regia. Essere Avere finisce qui, ci trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.